Amici, romani, concittadini, ascoltatemi, ascoltatemi, sono venuto a seppellire Cesare, no, non a lodare Cesare. After all the world we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind.
Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Non ci sto.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma, ma invece, insomma, come se uno mi accusasse di aver fatto una cosa in Venezuela dove io non sono stato mai.
La storia oscura con Fabio Camillacci.
Per il ciclo Roma Criminale, la banda della Magliana. C'erano una volta le batterie, pugni di uomini specializzati nei furti d'auto, nello svaligiamento degli appartamenti, nelle rapine a mano armata o in qualche altro particolare tipo di reato. Si incontravano dalle parti dell'Alberone per cedere la merce ai ricettatori, procurarsi una pistola, progettare colpi che alla fine dei giochi non arricchivano nessuno ma ingrassavano il carcere e consentivano ai malandrini di sbarcare il lunario. I soldi veri, la ricchezza che con la criminalità poteva permettersi di appagare qualunque desiderio, quelli alla fine degli anni 70 stavano altrove. Stavano a Milano, dove imperversava il famigerato clan dei Marsigliesi, oppure più a sud, nella Sicilia mafiosa di Don Pippo Calò e nella Napoli spietata di Raffaele Cutolo, il boss imprenditore che aveva svecchiato la struttura ottocentesca di Cosa Nostra inventandosi la NCO, la nuova camorra organizzata. Per queste potenti organizzazioni Roma non era altro che un territorio di caccia relativamente vergine, una città dove nessuno poteva contendersi in maniera efficace i miliardi garantiti dalla gestione delle bische e delle scommesse clandestine, dal prestito a usura e dal commercio della droga. Per questo, quando un pugno di bravi ragazzi di Testaccio, di Acilia, di Trastevere e della Magliana si misero insieme per non pestarsi i piedi a vicenda e organizzare qualcosa di più grosso di una rapina a un ufficio postale, il gangster Albert Bergamelli, che insieme a Jacques Berenguer e a Maffeo Bellicini comandava i Marsigliesi, non a caso detti anche il clan delle 3B, poteva permettersi di dire con disprezzo: sono solo dei borgatari, gente che agisce senza alcuna razionalità, senza una mente direttiva. Albert Bergamelli, nell'agosto del 1983, verrà ammazzato dentro le mura del carcere di Ascoli Piceno dagli uomini che la mafia ha dappertutto, anche e soprattutto dietro le sbarre. Quei borgatari, rozzi e indisciplinati, invece, cresciuti mangiando pane e piombo alla scuola dei ragazzi di vita, erano diventati una cosa talmente grossa che Bergamelli, dall'alto della sua spocchia criminal-aristocratica, non avrebbe mai potuto immaginare. Erano diventati un'agenzia del crimine, il centro indiscusso della malavita romana, il braccio armato di ambigue operazioni politiche e finanziarie, un'organizzazione capace di macinare profitti, ammazzando sbagliando qualsiasi cosa o persona tanto stupida o coraggiosa da mettersi sulla sua strada e poi di garantirsi l'impunità comprando giudici e poliziotti, periti, medici e guardie carcerarie. Erano diventati la banda della Magliana.
Franco Giuseppucci, detto il Negro, e Maurizio Abbatino, conosciuto come Crispino, riuniscono quei ragazzi di strada in un unico clan. Nasce così la banda della Magliana. Il primo colpo degli uomini della Magliana è il sequestro del duca Massimiliano Grazioli, Lante della Rovere. I familiari del nobile romano pagano il riscatto, ma del duca non si avrà più traccia. Ucciso da uno dei rapitori per averne visto il volto. L'atroce crimine consegna alla banda di Giuseppucci un capitale di 1,5 miliardi di lire. I contanti vengono reinvestiti in ogni tipo di attività: usura, ricettazione, traffico di droga. Sono affari vertiginosi, cifre da capogiro che piovono nelle tasche dei ragazzi di borgate. Ora per loro il lusso non è più un sogno. I locali più esclusivi diventano ritrovo abituale. Donne, auto sportive, orologi e capi firmati. Gli uomini della banda della Magliana vivono come dei re e Franco Giuseppucci diventa il loro imperatore. L'ultimo fortino da espugnare è l'ippodromo di Tor di Valle. Per conquistarlo, El Negro ordina l'esecuzione di Franchino El Criminale, l'uomo che gestisce il racket delle scommesse clandestine. L'omicidio del criminale vale alla banda il controllo di ogni traffico illecito su Roma, ma anche la minaccia dei rivali pronti alla vendetta. I ragazzi di Giuseppucci si trasformano presto in ricchi boss di quartiere, spietati, temuti e potenti. Sono invincibili, o credono di esserlo, almeno fino all'estate del 1980. È un'estate caldissima che sciocca gli italiani con le tragedie della stazione di Bologna e di Ustica. Il 13 settembre anche l'impero romano, quello conquistato dalla banda, viene colpito al cuore. Franco Giuseppucci, il temuto capo della Magliana, viene ucciso da due killer di una banda rivale. Roma non ha più il suo imperatore, ma tutti gli uomini del clan sono pronti alla vendetta. A guidarli ora è Maurizio Abbatino, delfino del Negro, erede al trono. Maurizio Abbatino, detto Crispino, è un ragazzo cresciuto sulle strade della Magliana Vecchia, una delle più desolate borgate di Roma. Fin da giovanissimo Crispino ha la passione per le auto da corsa e un talento eccezionale per i motori. Ma per uno come lui c'è un solo mezzo per ottenere ciò che desidera: rubare. È proprio con un furto d'auto che nel 1976, quando ha appena 23 anni, conosce Franco Giuseppucci, criminale di mezza tacca, ma di grandi ambizioni.
Il sole muore già.
I due si alleano e danno vita alla più temuta organizzazione criminale che Roma abbia mai conosciuto. Presto la banda della Magliana cresce reclutando uomini di fiducia, come Renzo Danesi, amico storico del Negro.
Quando for gregai.
A quel duo si aggregheranno presto molti altri ragazzi di strada, compreso lo spietato Antonio Mancini.
Abbatino l'ho conosciuto nel momento in cui sono uscito. Prima lo sentivo nominare perché sapeva camminare. Intendo dire che sapeva stare nell'ambiente. Era un ottimo guidatore di moto e soprattutto di auto. Infatti nelle operazioni lui guidava quasi sempre l'automobile.
ragazzo serio diventa un boss rispettato. Viaggia su auto di lusso, ha potere. Ma dimostrare il carisma di un capo passa attraverso un'unica strada: vendicare l'omicidio di Franco Giuseppucci, Er Negro.
A uccidere Franco Giuseppucci fu la famiglia dei Proietti, originari di Monteverde e detti Pesciaroli perché vendevano il pesce ai mercati rionali di Piazza San Giovanni di Dio e di Via di Donna Olimpia. Sentiremo un TG Lazio del settembre 1980, condotto da un giovane Giulio Borrelli, e il racconto del magistrato Otello Lupacchini, giudice istruttore al processo contro la banda della Magliana.
La polizia trattiene in carcere Fernando Proietti, mentre suo fratello Mario è a piede libero e fa perdere le sue tracce. La caccia ai pesciaroli è aperta. Il primo tentativo scatta appena 6 giorni dopo la morte di Franco Giuseppucci. Con i fratelli Proietti in carcere, Abatino è costretto a una vendetta trasversale. Nelle mire della banda finisce Enrico Proietti. La sua unica colpa è essere cugino dei sicari di Giuseppucci. Maurizio Abatino e 3 complici lo aspettano fuori da una villa sul litorale romano. Ma nel buio della notte qualcosa non va come previsto.
Persone. Migliorante le condizioni di Nicoletta Marchesi, che vedete nella foto, rimasta ferita la scorsa notte a Casal Palocco da 4 banditi che hanno cercato di sequestrare il fidanzato. Uno dei banditi ha fatto fuoco contro la giovane. I malviventi, dopo aver bloccato la vettura, hanno tentato di trascinare via il professionista, che è riuscito a fuggire a piedi, mentre Nicoletta Marchesi è rimasta nell'auto urlando.
Ancora una volta, la polizia ignora l'esistenza della banda della Magliana. Nicoletta Marchesi non è l'obiettivo di un sequestro, ma una sfortunata passante.
Evidentemente è un incidente nel quale incorrono i killer, che appunto scambiano la macchina dei 2 fidanzati per quella dell'obiettivo, che era invece Proietti.
Un mese più tardi, il 27 ottobre 1980, Maurizio Abatino e i suoi uomini ritentano l'agguato.
Enrico Proietti viene fatto poi oggetto di un successivo attentato, al quale si sottrae, vengono esplosi nei suoi confronti colpi d'arma da fuoco, e riesce in qualche modo a sopravvivere all'evento dandosi alla fuga in macchina.
Enrico Proietti per ben 2 volte scampa miracolosamente agli agguati della banda. Ma la vendetta coi pesceroli è solo rimandata.
Buona giornata da Fabio Camillacci e benvenuti ad una nuova puntata della Storia Oscura. Come avete sentito dall'incipit, puntata dedicata al ciclo Roma Criminale, che fa parte poi del ciclo più ampio Storia del Crimine e della Criminologia, riflettori puntati sulla storia della banda della Magliana, che poi è stata raccontata in maniera romanzata, lo ricordiamo, sia dal film Romanzo Criminale che da una famosa serie. Mattia Igit Basioglu in cabina di regia. Puntata particolare quella di oggi, perché ho un compagno di viaggio molto speciale, visto che è un grande conoscitore dei fatti della banda della Magliana, Marco Valerio Camillacci. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cusano Campus.
E allora, intanto ricordiamo quello che ti riguarda più da vicino, no? A proposito dell'impegno scolastico, sei ormai prossimo a far parte dei tanti, delle migliaia di studenti dell'Università Niccolò Cusano.
Esattamente, devo finire insomma il ciclo scolastico. Affronterò l'ultimo anno e l'esame di maturità, il tanto temuto esame di maturità, e poi potrò insomma iscrivermi all'Università Niccolò Cusano.
E magari poi anche, chissà, la possibilità di lavorare qua a Radio Cusano Campus, a Cusano Italia TV, il canale 264 del digitale terrestre. Abbiamo sentito un incipit particolarmente completo, esaustivo, per quanto riguarda la banda della Magliana, ovviamente non tutta la storia. Cercheremo nei limiti del possibile di raccontarvi quella che è stata la storia della banda della Magliana, perché è una storia lunga, no? Quando comincia?
Dunque, la possiamo dire che nella prima metà, diciamo nella metà degli anni 70 a Roma, diciamo, non era sicuramente la malavita romana, non aveva la stessa rilevanza magari della mafia o del quanto dell'andrangheta, della camorra, eccetera, eccetera. Diciamo che la malavita romana si suddivideva nelle cosiddette batterie, quindi queste organizzazioni di 4 persone al massimo che si dedicavano, insomma, a piccole zone di spaccio, a qualche rapina, a qualche furto, ma niente di più.
Cani sciolti.
Cani
insomma.
Sciolti, sì, ma più che cani sciolti possiamo dire un'organizzazione, ma di importanza poco rilevante.
Rispetto, come dicevi, alla criminalità organizzata storica.
Esattamente. E a comandare c'erano i famosi marsigliesi, le famose 3B, a occuparsi dei sequestri. Principalmente dei sequestri, che era un'attività criminale molto in voga in quel periodo, ma non c'era sicuramente una partecipazione attiva di questi piccoli pesci che poi diventeranno gli squali dell'oceano della malavita romana, che sarà appunto la banda della Magliana.
Quindi prenderanno di fatto poi il posto dei marsigliesi intorno, possiamo indicare una data, no? Il 1977.
Esatto, nel 1977 tre criminali, insomma, Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino e Enrico De Pedis, che saranno poi appunto le menti, i tre capi della banda della Magliana, si organizzano per rapire il Duca Grazioli, l'ante della Rovere, con un riscatto poi che sarà di 1 miliardo, se non ricordo male, diviso poi con una piccola banda di Montespaccato che si occupò del mantenere, insomma, il prigioniero, di spostarlo dalle varie prigioni. Poi purtroppo sappiamo che il Duca Grazioli non ritornò, insomma, a casa, avvenuto il pagamento del riscatto, e
però con quei soldi, insomma, si autofinanziarono, invece di spartirseli in parti uguali. Una parte fu divisa, però il grosso fu reinvestito sul mercato della
droga.
Si
autofinanziarono con questo riscatto per poter poi far fronte al clan dei marsigliesi, quanto anche a un altro criminale che gestiva le corse clandestine, le scommesse clandestine, in particolare all'ippodromo di Tor di Valle, che era Franchino, detto Er Criminale, Franco Nicolini, che si occupava appunto delle scommesse clandestine, ed era un po' una spina nel fianco di questi piccoli criminali di quel tempo, ma specialmente era una spina nel fianco, diciamo, in tutto l'ambiente della malavita romana. E diciamo il primo vero e proprio atto organizzato dalla banda della Magliana, al di là del sequestro Grazioli, sarà appunto l'omicidio di Franco Nicolini, che insomma andrà a stabilire il famoso sodalizio tra la banda della Magliana e anche la nuova camorra organizzata, la camorra possiamo dire, perché c'era Franco Nicolini era in affari con molti esponenti della camorra, e se non ricordo male Don Mimigliodice, che era detto Ogruopolo, che si occupava appunto delle corse clandestine, un vice sindaco democristiano di Casoria, comunque, come si suol dire a Roma, un pezzo da 90, no?
Esatto.
E che non apprezzò i gesti di Franchino il criminale, che picchiò anche uno dei suoi scagnozzi perché giocando gli fece abbassare le quote, quindi diciamo era un personaggio molto scomodo.
Poi nel corso di questa puntata, naturalmente, vi ricordo che avremo anche il consueto appuntamento con Speciale Serial Killer. Quello di oggi è un appuntamento particolare perché Bruno Luttke è stato additato nella Germania del Terzo Reich come serial killer, ma in realtà poi la storia lo ha riabilitato, fu soltanto un capro espiatorio, una vittima di quello che era il Terzo Reich in quella fase storica e il famoso programma T4 voluto da Adolf Hitler. Come dicevo, andremo passo dopo passo a scoprire la storia della banda della Magliana. Per sintetizzare, ha ricordato dei nomi importanti come Abbatino, come Giuseppucci e come De Pedis, che poi nei film e nella serie, ricordiamo, sono il libanese, il freddo e il dandy. E poi il terribile invece è interpreta e riguarda la figura di Franchino il criminale. Chiudiamo ricordando la banda delle 3B, dicevi prima i marsigliesi, ovvero le iniziali, la B di Jacques Berenguer, di Bergamelli e dell'altro che era Bellicini. Queste erano le tre B, i marsigliesi che a metà degli anni 70 dominavano a livello criminale Roma, la banda della Magliana soppiantò quel sistema criminale e, come dissero poi gli stessi protagonisti, si presero Roma. Tra poco però andremo anche a quella che fu la guerra tra bande successivamente, perché l'incipit terminava proprio con la famosa caccia ai proiettili e pescaroli, storici rivali della banda della Magliana. E quella che a un certo punto va a tessere proprio Abatino è una rete fittissima, ma i pescaroli sanno muoversi anche attraverso le maglie più spesse e qualcun altro ancora una volta paga al loro posto. Ne parliamo tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché anche la storia del crimine e della criminologia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Sarebbe stato assassinato per un regolamento di conti Orazio Benedetti, l'uomo ucciso ieri pomeriggio da un killer con 4 colpi di pistola in una sala corse di Roma.
La storia oscura.
Yes, we can.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è la Storia Oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Vi ricordo, per il ciclo Roma Criminale, riflettori puntati sulla storia della banda della Magliana, Mattia Basioglu in cabina di regia, in studio Marco Valerio Camillacci ci continuerà a raccontare i vari passaggi storici di quella che è stata la storia della banda della Magliana, che poi no, arriva fino a un certo punto, anche se ricordiamo che recentemente è morto Nicoletti, il cassiere, no, della banda.
Sì, sì, il famoso personaggio ispirato al che ha ispirato la figura del secco nella serie Romanzo Criminale e anche nel film, interpretato da Stefano Fresi.
Ecco, per dire che comunque la storia della banda in qualche modo è arrivata fino ai giorni nostri e, lo ricordavamo anche prima, ancora tanti elementi di quella banda sono in vita, anche se tra varie situazioni differenti, chi è in carcere, chi sta scontando comunque agli arresti domiciliari. Ricordiamo qualcuno che è ancora in vita, più famoso forse, conosciuto al di là del freddo Abatino, Carminati, no?
Sì, sì, sicuramente possiamo ricordare anche Marcello Colafigli, soprannominato Marcellone, che è ritornato appunto in carcere, è stato arrestato nuovamente per traffici illeciti nella zona di Ostia, se non ricordo male. E poi ovviamente
che sarebbe il bufalo, no? Per far capire bufalo, anche sì, sì, agli ascoltatori.
Poi Antonio Mancini, detto l'accattone, la figura che ispirò Ricotta sia nella serie che nel film. Poi
Pernasetti,
Raffaele
Palletta.
Pernasetti, detto Erpalletta, che ha ispirato la figura di Botola, solo nella serie però, ricordiamolo, che è lo, diciamo, lo scagnozzo del secco. E
vabbè, Maurizio Abatino abbiamo detto. Ne parlammo anche con Raffaella Fanelli, che ha intervistato Maurizio Abatino in grande esclusiva, ha realizzato anche un bellissimo libro di cui parlammo proprio qui alla Storia Oscura, La verità del freddo.
Sì, sì, assolutamente. Volevo anche ricordare anche altri due collaboratori di giustizia, che sono Vittorio Carnovale, la figura che ha ispirato Sergio Buffoni nella serie, e Aldo Buffoni nel film. E Fulvio Lucioli, detto il Sorcio, che soprannome è noto sia nella serie che nel film, come appunto il reale, che è stato uno dei primi collaboratori di giustizia.
Uno dei primi, diciamo così, poi a mettere nei guai
la banda della Magliana.
Andiamo adesso, anzi ripartiamo da quella che fu la guerra tra bande, la famosa caccia ai pesceroli, i proiettili da parte degli esponenti della banda. Ne parlavamo con in riferimento in particolar modo all'incipit, quella che in quella fase storica, nello specifico Tessi Abatino, è una rete fittissima, ma i pesceroli sanno muoversi anche attraverso le maglie più spesse e qualcun altro ancora una volta paga al loro posto. Sentiremo anche un TG della RAI del 24 gennaio 1981.
Sarebbe stato assassinato per un regolamento di conti Orazio Benedetti, l'uomo ucciso ieri pomeriggio da un killer con 4 colpi di pistola in una sala corse di Roma. Dove è avvenuto l'omicidio, stamattina c'è poca gente. Dentro non si entra. Giornalisti e cineoperatori non sono.
Orazietto Benedetti è l'ennesima vittima di una scia di sangue che conduce ai ragazzi della Magliana. Abatino capisce che la sua banda sta rischiando troppo. Con l'inizio del nuovo decennio l'Italia cambia pelle. Le violenze di piazza, la lotta armata e il terrorismo degli anni 70 stanno volgendo al termine.
Buonasera. Con il voto di fiducia si è chiusa la lunga maratona parlamentare per l'approvazione dei decreti contro il terrorismo.
Votanti 572, astenuti 8, maggioranza 287. Hanno risposto sì 522, hanno risposto no 50. La Camera approva.
Il Parlamento vota l'approvazione del decreto sui pentiti, un provvedimento che prova a porre un freno alle organizzazioni terroristiche. Il giro di vita di polizia e forze dell'ordine può stringersi anche attorno a quelli della Magliana. Nella caccia ai proietti, la banda ha lasciato una scia di sangue che rischia di condurre gli inquirenti fino a loro. Maurizio Abbatino concede così una tregua ai pesciaroli.
Radio Cusano Campus.
Ecco, siamo tornati indietro nel racconto perché nel contributo audio che avete appena sentito c'era un passaggio del TG2 del 2 febbraio 1980. Siamo tornati indietro rispetto al 24 gennaio dell'81. Avete sentito la voce dell'allora presidente della Camera, Nilde Iotti. Si fa riferimento, Marco Valerio, ai famosi pesciaroli, cioè ai proietti, che erano gli storici rivali della banda della Magliana. Perché? Hai ricordato prima anche la figura di Franchino il criminale.
Esattamente. Diciamo, il clan dei pesciaroli è stato questa organizzazione criminale che ha fatto, diciamo, da nemico alla banda della Magliana, perché è stata per anni fedele a Franco Nicolini, Franchino il criminale, e era un'organizzazione chiamata Pesciaroli appunto per i banchi di pesce, l'attività principale, i banchi
a Monteverde.
Esattamente, a via di Donna Olimpia, dove ci sarà anche il famoso agguato di Donna Olimpia da parte di Antonio Mancini e Marcello Colafigli ai danni di Maurizio Proietti e di Mario Proietti e il pescetto, e perdonami il termine, palle d'oro.
Così, però si chiamavano, questi erano i loro soprannomi, e quindi bisogna dirli per quelli che sono stati i veri soprannomi della banda della Magliana. Però la parola, diciamo così, la parola d'ordine, annientare i pesciaroli, che era la parola d'ordine, divenne a un certo punto la parola d'ordine della banda. Perché? Cosa avevano fatto?
Si avevano ucciso il loro capo, il fondatore della banda della Magliana, Franco Giuseppucci, il 13 settembre del 1980.
Che sarebbe il famoso libanese.
Il famoso libanese,
no?
della serie.
Film, esattamente. Per far capire. Colui che fu il primo leader, no, della banda della Magliana, e che ispirò, no, anche quel modo di, diciamo così, di voltare pagina, di cambiare dalle batterie separate, no? Dare una svolta, unire tutti con quella famosa, diciamo così, politica: nessun capo, sono tutti capi.
Esattamente. Una sorta, possiamo dire, di organizzazione criminale che si ispirava, come dice nella serie, come la mafia in Sicilia e come la camorra a Napoli. Quindi un'organizzazione criminale dove non c'era un vero e proprio boss, non c'era un vero e proprio fondatore, ma erano, diciamo, era una sorta di consiglio di amministrazione dove non c'era colui che comandava di più sull'altro, erano tutti uguali e, come dice nella serie, stecca per tutti.
Ecco, poi ci torneremo su questo aspetto, perché ovviamente è un aspetto che poi bisogna chiarire, perché dei leader in fondo c'erano, ci sono stati rispetto a quella che era questa politica. Ancora un contributo audio. Maurizio Abbatino a un certo punto, a proposito della guerra ai proietti, concede una tregua, anche perché preoccupato da una nuova e più subdola insidia. Nicolino Selis, giovane affiliato alla banda, trama per scalzare Abbatino dal comando, a progetti e piani misteriosi. Si parla di Abbatino leader perché era già stato ucciso, come abbiamo ricordato, Giuseppucci. Per i ragazzi della banda Selis rappresenta un problema, perché è ambizioso, feroce e molto pericoloso, un problema dunque che non può essere più rimandato. Su Nicolino Selis ascoltiamo Antonio Mancini, detto Accattone.
Selis era come tutti noi quando siamo
giochiamo a fare i banditi, tutti amici, ci guardavamo tutte le spalle. Poi quel momento che si fa il danaro, l'amicizia, soprattutto per certi personaggi, diventa secondaria.
Il giovane sardo dimostra immediatamente la sua spavalderia. Un mese dopo l'alleanza con i maglianesi, ordina una spietata esecuzione, l'omicidio di Sergio Carrozzi, un commerciante che ha osato denunciare Nicolino Selis per estorsione.
Mentre si trovava a giocare a carte con gli amici, il Carrozzi venne fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte di un giovanotto sui 25-30 anni e alto 1,75 m.
Il giovanotto è Edoardo Toscano, amico di Selis e killer spietato. Uccide Sergio Carrozzi con 4 colpi alla schiena.
Viene ucciso in quanto sospettato di aver fornito alla polizia delle indicazioni su una patita estorsione che avrebbero portato poi all'arresto di taluni dei sodali della banda. Siamo di fronte ad una tipica manifestazione della mafiosità dell'organizzazione.
Radio Cusano Campus.
E c'era la voce, l'ultima in ordine di tempo, anche del magistrato Otello Lupacchini, giudice istruttore al processo contro la banda della Magliana, oltre alla voce in apertura di Antonio Mancini, detto Accattone. Marco Valerio, sintetizziamo, cioè ricordiamo, perché qui abbiamo parlato di Maurizio Abbatino, leader in qualche modo in quella fase storica della banda, perché era stato ucciso Giuseppucci, detto El Negro, che poi è il libanese. Quindi qui torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. È vero che erano come un consiglio d'amministrazione, ma di fatto, così come un consiglio di amministrazione, volta per volta c'è stato un presidente del CDA, per usare, no, una terminologia imprenditoriale, perché prima Giuseppucci era un po' il leader, poi il Freddo e poi il Dandi, per capire.
Sì, senza dubbio c'è stata un tentativo di insomma di presa di potere, perché comunque, come dice nella famosa, come dice nella serie Romanzo Criminale, Roma non vuol capi. Dunque, purtroppo c'è stato sempre qualcuno che ha voluto comandare di più, ed è stato
che aveva anche più carisma, anche, no?
Sicuramente aveva più carisma, aveva più, anche più esperienza a livello criminale, più mentalità, perché comunque, diciamocelo chiaramente, erano comunque tutti ragazzi di borgata, bene o male. Quindi Giuseppucci era quello più, fra virgolette, ammanicato, dunque quello che aveva più contatti con il mondo della malavita romana, anche il più grande, perché era il più grande a livello di età. E
ma
poi,
la vita, e non solo, poi scopriremo anche questo aspetto,
certo,
no?
Certo, anche la a destra eversiva, a livello politico sicuramente. E ricordiamo anche che la morte di Nicolino Selis è stata proprio causata da questa sua ambizione, da questa voglia di potere, in quanto lui chiedeva stecca doppia, come si suol dire, dunque chiedeva fra virgolette uno stipendio doppio e richiedeva le spese per la madre, dunque c'era questa sua voglia di fare il capo che l'ha portato appunto alla morte. Dunque,
poi ne parleremo anche della morte, di come fu ucciso Nicolino Selis, ma come detto, dopo la morte di Franco Giuseppucci, a tenere unite le fila ci pensa Maurizio Abbatino, detto Crispino, per la serie e per il film è il Freddo, ma il suo soprannome più famoso in quella fase storica era Crispino. Le indagini della polizia incastrano qualche piccolo spacciatore, ma nessuno ancora sospetta di un'unica tentacolare organizzazione che agisce sulla capitale. Finché restano tutti uniti, i boss della Magliana non hanno nulla da temere. Sentiremo un altro ex membro della banda della Magliana, Renzo Danesi.
Nicolino Selis la pensa diversamente. Nei primi anni Ottanta, mentre Abbatino e gli uomini della Magliana sono impegnati a dare la caccia ai proietti per vendicare l'omicidio del Negro, Nicolino è di nuovo chiuso in carcere, luogo in cui è in grado di stringere affari meglio che altrove. Il giovane boss comincia a lavorare su più piazze. Crede di essere il capo, ai compagni della sua banda, fa richieste che suonano come i deliri di un pazzo.
Selis, poi durante la detenzione, ha perso un po' il senso della misura. Forse ha cominciato ad avere una presunzione che potesse essere o diventare capo di tutto e tutti. Cioè, si facevano spese folli, un orologio 5-6 milioni dell'epoca, un chiunque dentro al carcere, sì, una volta si poteva fare, due volte, poi diventava cose che noi non avevamo mai fatto comunque.
Incurante di cosa pensino i suoi compagni, Nicolino Selis si autoproclama monarca assoluto. Chiuso nel manicomio criminale di Aversa, invia i suoi pizzini. Ordini su come gestire gli affari, quanto gli devono i suoi alleati e chi deve essere eliminato. Le sue parole sono chiare, prima o poi uscirà da dove è rinchiuso e allora regolerà i conti con tutti.
Radio Cusano Campus.
La voce è quella che avete sentito di Renzo Danesi, ex membro della banda della Magliana, detto El Caballo. Ovviamente poi nell'ultima parte del capitolo primo della Storia Oscura andremo a puntare i riflettori su questo atteggiamento che ebbe a un certo punto Nicolino Selis, che, per far sempre capire, nella serie di Romanzo Criminale è il sardo. Ma poi ovviamente andremo avanti con il nostro racconto anche a livello di contributi audio storici qui su Radio Cusano Campus, perché con la radio dell'Università Niccolò Cusano la storia è sempre con te.
Nicolino Selis la pensa diversamente. Nei primi anni Ottanta, mentre Abbatino e gli uomini della Magliana sono impegnati a dare la caccia ai proietti per vendicare l'omicidio del negro,
la storia oscura.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte del capitolo primo della storia oscura di oggi per il ciclo Roma Criminale, la banda della Magliana. Mattia Cetbasioglu in cabina di regia, compagno di viaggio speciale per questa puntata, Marco Valerio Camillacci. Puntiamo con lui i riflettori su Nicolino Selis, poi con i contributi audio arriveremo anche a raccontare quella che fu la sua fine. Però l'abbiamo sentito, no? A un certo punto non accettava quella che era la disposizione di colui che in quel momento comandava, cioè Abbatino.
Sì, ma più che altro non accettava le condizioni imposte dall'inizio, proprio dal principio della banda della Magliana. Dunque la famosa stecca para, il diritto di esclusività, mai a fare affari paralleli. Diciamo, non era... Ha preferito sradicarsi per puntare più in alto e essere, diciamo, più potente di tutti. Solo che fu un'azione che portò solamente alla sua morte.
Ecco, prima abbiamo sentito invece, poi lo sentiremo ancora, Renzo Danesi, detto El Caballo, membro minore, no, potremmo dire, della banda.
Ma più che membro minore, membro meno, diciamo, meno parlato, di cui si
meno
parlò,
conosciuto.
Meno conosciuto, di cui si parlò di meno, infatti... non fece nomi ai processi, ha scontato semplicemente la sua pena, ha partecipato a molte interviste,
come abbiamo sentito,
diciamo, infatti. Si è fatto notare, ecco, ha voluto raccontare quello che era, dunque le cose come stavano al tempo della banda della Magliana.
E allora continuiamo a parlare di Nicolino Selis ascoltando, poi ci sarà ancora Otello Lupacchini da sentire, giudice istruttore al processo contro la banda, ma sentiamo su Nicolino Selis Antonio Mancini, detto a Cattone.
Selis non aveva capito che ormai i suoi comandi, diciamo così, dall'interno del carcere non erano più recepiti, perché fin quando tu dici comprate la roba da quello, vabbè, per farti fare bella figura, per te che sei in carcere si può anche fare, ma se tu mi dici compratela per quella, fate entrare nella stecca, la famosa divisione, mio fratello, allora non ci siamo capiti. Se tu chiedi una stecca in più, se tu vuoi un'ulteriore agevolazione da parte degli altri carcerati, tu sei uscito fuori di testa e sei pronto per andare.
Nicolino Selis ha perso la ragione. Si muove su un limite pericoloso. A questo punto è inevitabile.
Come ultimo atto aveva trattato
una partita di eroina dividendola. Erano 3 chili, 2 chili a sé ed 1 chilo agli altri, e questo venne visto come momento di tradimento.
Il tradimento va punito, ma bisogna aspettare che Raffaele Cutolo sia fuori dai giochi. Finché la camorra protegge il sardo, Nicolino Selis è intoccabile.
Radio Cusano Campus.
Ecco la figura di Nicolino Selis legata alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.
Sì, Nicolino Selis conobbe Raffaele Cutolo in carcere e nacque questo sodalizio che fu il vero e proprio contatto, il vero e proprio contatto della banda della Magliana con la nuova camorra organizzata.
Quindi Maurizio Abbatino deve rimandare la resa dei conti con Nicolino Selis in attesa dell'occasione giusta. Un'occasione che la storia gli consegna senza preavviso il 23 novembre del 1980. Ma ne parliamo meglio nel capitolo secondo della storia oscura qui su Radio Cusano Campus, perché anche la storia del crimine è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Ci sono state registrate qui circa un centinaio di scosse, alcune mezz'ora fa, le ultime mezz'ora fa.
La storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo Roma Criminale, la banda della Magliana. C'erano una volta le batterie, pugni di uomini specializzati nei furti d'auto, nello svaligiamento degli appartamenti, nelle rapine a mano armata o in qualche altro particolare tipo di reato. Si incontravano dalle parti dell'Alberone per cedere la merce ai ricettatori, procurarsi una pistola, progettare colpi che alla fine dei giochi non arricchivano nessuno ma ingrassavano il carcere e consentivano ai malandrini di sbarcare il lunario. I soldi veri, la ricchezza che con la criminalità poteva permettersi di appagare qualunque desiderio, quelli alla fine degli anni 70 stavano altrove. Stavano a Milano, dove imperversava il famigerato clan dei Marsigliesi, oppure più a sud, nella Sicilia mafiosa di Don Pippo Calò e nella Napoli spietata di Raffaele Cutolo, il boss imprenditore che aveva svecchiato la struttura ottocentesca di Cosa Nostra inventandosi la NCO, la nuova camorra organizzata. Per queste potenti organizzazioni Roma non era altro che un territorio di caccia relativamente vergine, una città dove nessuno poteva contendersi in maniera efficace i miliardi garantiti dalla gestione delle bische e delle scommesse clandestine, dal prestito a usura e dal commercio della droga. Per questo, quando un pugno di bravi ragazzi di Testaccio, di Acilia, di Trastevere e della Magliana si misero insieme per non pestarsi i piedi a vicenda e organizzare qualcosa di più grosso di una rapina a un ufficio postale, il gangster Albert Bergamelli, che insieme a Jacques Berenguer e a Maffeo Bellicini comandava i Marsigliesi, non a caso detti anche il clan delle 3B, poteva permettersi di dire con disprezzo: sono solo dei borgatari, gente che agisce senza alcuna razionalità, senza una mente direttiva. Albert Bergamelli, nell'agosto del 1983, verrà ammazzato dentro le mura del carcere di Ascoli Piceno dagli uomini che la mafia ha dappertutto, anche e soprattutto dietro le sbarre. Quei borgatari, rozzi e indisciplinati, invece, cresciuti mangiando pane e piombo alla scuola dei ragazzi di vita, erano diventati una cosa talmente grossa che Bergamelli, dall'alto della sua spocchia criminale aristocratica, non avrebbe mai potuto immaginare. Erano diventati un'agenzia del crimine, il centro indiscusso della malavita romana, il braccio armato di ambigue operazioni politiche e finanziarie, un'organizzazione capace di macinare profitti ammazzando qualsiasi cosa o persona tanto stupida o coraggiosa da mettersi sulla sua strada e poi di garantirsi l'impunità comprando giudici e poliziotti, periti, medici e guardie carcerarie. Erano diventati la banda della Magliana.
Franco Giuseppucci, detto il Negro, e Maurizio Abbatino, conosciuto come Crispino, riuniscono quei ragazzi di strada in un unico clan. Nasce così la banda della Magliana. Il primo colpo degli uomini della Magliana è il sequestro del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. I familiari del nobile romano pagano il riscatto, ma del duca non si avrà più traccia. Ucciso da uno dei rapitori per averne visto il volto. L'atroce crimine consegna alla banda di Giuseppucci un capitale di 1,5 miliardi di lire. I contanti vengono reinvestiti in ogni tipo di attività. Usura, ricettazione, traffico di droga. Sono affari vertiginosi, cifre da capogiro che piovono nelle tasche dei ragazzi di borgate. Ora per loro il lusso non è più un sogno. I locali più esclusivi diventano ritrovo abituale. Donne, auto sportive, orologi e capi firmati. Gli uomini della banda della Magliana vivono come dei re e Franco Giuseppucci diventa il loro imperatore. L'ultimo fortino da espugnare è l'ippodromo di Tor di Valle. Per conquistarlo, Er Negro ordina l'esecuzione di Franchino Er Criminale, l'uomo che gestisce il racket delle scommesse clandestine. L'omicidio del criminale vale alla banda il controllo di ogni traffico illecito su Roma. Ma anche la minaccia dei rivali pronti alla vendetta. I ragazzi di Giuseppucci si trasformano presto in ricchi boss di quartiere. Spietati, temuti e potenti. Sono invincibili, o credono di esserlo, almeno fino all'estate del 1980. È un'estate caldissima che sciocca gli italiani con le tragedie della stazione di Bologna e di Ustica. Il 13 settembre anche l'impero romano, quello conquistato dalla banda, viene colpito al cuore. Franco Giuseppucci, il temuto capo della Magliana, viene ucciso da due killer di una banda rivale. Roma non ha più il suo imperatore. Ma tutti gli uomini del clan sono pronti alla vendetta. A guidarli ora è Maurizio Abbatino, delfino del Negro, erede al trono. Maurizio Abbatino, detto Crispino, è un ragazzo cresciuto sulle strade della Magliana Vecchia, una delle più desolate borgate di Roma. Fin da giovanissimo Crispino ha la passione per le auto da corsa e un talento eccezionale per i motori. Ma per uno come lui c'è un solo mezzo per ottenere ciò che desidera: rubare. È proprio con un furto d'auto che nel 1976, quando ha appena 23 anni, conosce Franco Giuseppucci, criminale di mezza tacca, ma di grandi ambizioni. I due si alleano e danno vita alla più temuta organizzazione criminale che Roma abbia mai conosciuto. Presto la banda della Magliana cresce reclutando uomini di fiducia, come Renzo Danesi, amico storico di Er Negro.
Quando fu aggregai.
A quel duo si aggregheranno presto molti altri ragazzi di strada, compreso lo spietato Antonio Mancini.
Abbatino l'ho conosciuto nel momento in cui sono uscito. Prima lo sentivo nominare perché sapeva camminare. Intendo dire che sapeva stare nell'ambiente. Era un ottimo guidatore di moto e soprattutto di auto. Infatti nelle operazioni lui guidava quasi sempre l'automobile.
Il ragazzo serio diventa un boss rispettato. Viaggia su auto di lusso, ha potere. Ma dimostrare il carisma di un capo passa attraverso un'unica strada: vendicare l'omicidio di Franco Giuseppucci, Er Negro.
A uccidere Franco Giuseppucci fu la famiglia dei Proietti, originari di Monteverde e detti pescaroli perché vendevano il pesce ai mercati rionali di Piazza San Giovanni di Dio e di Via di Donna Olimpia. Sentiremo un TG Lazio del settembre 1980, condotto da un giovane Giulio Borrelli, e il racconto del magistrato Otello Lupacchini, giudice istruttore al processo contro la banda della Magliana.
La polizia trattiene in carcere Fernando Proietti, mentre suo fratello Mario è a piede libero e fa perdere le sue tracce. La caccia ai pesciaroli è aperta. Il primo tentativo scatta appena 6 giorni dopo la morte di Franco Giuseppucci. Con i fratelli Proietti in carcere, Abatino è costretto a una vendetta trasversale. Nelle mire della banda finisce Enrico Proietti. La sua unica colpa è essere cugino dei sicari di Giuseppucci. Maurizio Abatino e 3 complici lo aspettano fuori da una villa sul litorale romano. Ma nel buio della notte qualcosa non va come previsto.
Persone.
Migliorante le condizioni di Nicoletta Marchesi, che vedete nella foto, rimasta ferita la scorsa notte a Casal Palocco da 4 banditi che hanno cercato di sequestrare il fidanzato. Uno dei banditi ha fatto fuoco contro la giovane. I malviventi, dopo aver bloccato la vettura, hanno tentato di trascinare via il professionista, che è riuscito a fuggire a piedi, mentre Nicoletta Marchesi è rimasta nell'auto urlando.
Ancora una volta, la polizia ignora l'esistenza della banda della Magliana. Nicoletta Marchesi non è l'obiettivo di un sequestro, ma una sfortunata passante.
Evidentemente è un incidente nel quale incorrono i killer, che appunto scambiano la macchina dei due fidanzati per quella dell'obiettivo, che era invece Proietti.
Un mese più tardi, il 27 ottobre 1980, Maurizio Abatino e i suoi uomini ritentano l'agguato.
Enrico Proietti viene fatto poi oggetto di un successivo attentato, al quale si sottrae, vengono esplosi nei suoi confronti colpi d'arma da fuoco, e riesce in qualche modo a sopravvivere all'evento dandosi alla fuga in macchina.
Enrico Proietti per ben 2 volte scampa miracolosamente agli agguati della banda. Ma la vendetta coi pescaroli è solo rimandata.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, come avete sentito dall'incipit. Oggi storia del crimine e della criminologia, nello specifico riflettori puntati sul ciclo Roma Criminale, la storia della banda della Magliana. Ricordo che se volete interagire con noi potete sia intervenire in diretta chiamando lo 06 61 52 2390, che scriverci attraverso WhatsApp 334 92 29 505. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi, se avete domande da porre o dire semplicemente la vostra, attraverso WhatsApp 334 92 29 505. Mattia Cetbasioglu in cabina di regia, Marco Valerio Camillacci al mio fianco, compagno di viaggio, grande esperto della storia della banda della Magliana. Riassumiamo rapidamente rispetto all'incipit. Abbiamo già raccontato quella che poi fu la guerra contro i cosiddetti pescaroli, i Proietti, che avevano ucciso Franco Giuseppucci, il primo autentico leader della banda, colui che ispirò poi la nascita della banda della Magliana, e poi la fase successiva con Maurizio Abatino, che divenne in qualche modo leader principale di quella organizzazione criminale, e siamo arrivati ai dissidi forti che iniziarono con Nicolino Selis. Poi, così anticipiamo i tempi perché poi avremo speciale serial killer per quanto riguarda la figura, come abbiamo ricordato, di Bruno Lutke, che non è stato poi in realtà un serial killer ma vittima, capro espiatorio, con Marco Valerio ricordiamo, andiamo avanti con il racconto. Dopo Maurizio Abatino, di fatto il leader della banda, di quello che restava,
divenne Enrico De Pedis.
Esattamente, diciamo nel declino della banda della Magliana il protagonista come boss sarà Enrico De Pedis,
detto Renatino.
Detto Renatino, che è appunto il dandy nel film e nella serie ispirate al romanzo di Giancarlo De Cataldo. E, diciamo,
cambia un po' la banda con De Pedis.
Più che altro De Pedis fa un passo avanti, perché prova a entrare all'interno dei cosiddetti poteri forti, introducendo una nuova figura del criminale, il criminale che agisce nell'ombra, un po' una sorta, possiamo dire, di burattinaio.
Un'evoluzione
del criminale di strada, perché il criminale di strada si dedicava interamente a spaccio, anche, che ne so, sequestri di persona, ma non passava mai oltre. E De Pedis di sradicarsi, perché lui voleva negare le sue origini. E
rapporti con i servizi segreti.
Con i servizi segreti.
Deviati, pezzi deviati di Stato.
Esatto, con la destra eversiva, poteri forti, insomma.
Questo per quanto riguarda l'evoluzione, diciamo, della banda della Magliana. Quell'evoluzione che poi, se vogliamo, in alcune fasi storiche ha riguardato anche la mafia e in particolar modo la 'ndrangheta, con la trasformazione di 'ndrangheta da 'ndrangheta a santa, che poi fu, diciamo così, quell'evoluzione voluta dai fratelli De Stefano. Qui parliamo sempre di criminalità organizzata da un altro punto di vista. Ecco, questo per capire. Poi il declino continuerà, perché poi fu ucciso anche Enrico De Pedis.
Esattamente, Enrico De Pedis ucciso perché considerato traditore e mandante dell'omicidio di Edoardo Toscano, detto l'operaietto.
Dunque, e anche di tanti altri.
Ed è anche di tanti altri, sicuramente, ma il motivo scatenante fu appunto anche l'omicidio di Edoardo Toscano. E Colafigli vendicherà sia la morte di Edoardo Toscano, ma anche vendicherà un po' questo atteggiamento di De Pedis, che rinnegava le proprie origini e trattava, diciamo, gli altri membri della banda come criminali di strada, come se lui non lo fosse. Dunque considera trattarli con superficialità, proprio dall'alto al basso, come si suol dire.
Torniamo ai contributi audio e torniamo a Maurizio Abbatino, il freddo, Crispino, che a un certo punto, come abbiamo ricordato nel capitolo primo, proprio perché il sardo Nicolino Selis aveva un forte legame con la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, deve rimandare la resa dei conti con lo stesso Selis in attesa dell'occasione giusta. E ripartiremo da un TG della Rai del 24 novembre 1980. Sentiremo quale drammatico evento poi spianò la strada ad Abbatino per eliminare Selis. Quindi l'occasione che la storia consegnò a Crispino senza preavviso il 23 novembre del 1980.
Ci sono state registrate qui circa un centinaio di scosse, alcune mezz'ora fa, le ultime mezz'ora fa.
Alle 7:30 di quella tragica sera, l'Irpinia è squarciata da una violentissima scossa di terremoto. In 90 secondi un'intera regione cade in ginocchio.
Il paese è un po' così, abbandonato a se stesso.
Oltre al capoluogo colpito particolarmente dal centro storico, due sono i comuni da cui arrivano le notizie più drammatiche.
Tremila morti, 5.000 feriti, 280.000 sfollati. Questo sarà il tragico bilancio finale al quale andrà a sommarsi l'infame speculazione della camorra.
Perché l'occasione giusta per Abbatino? Perché con il terremoto del 1980 in Campania i clan rivali sono pronti a scendere in guerra per garantirsi gli appalti della ricostruzione, una faida che porterà nuovi morti e macerie. Molti degli affiliati della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo vengono uccisi e la banda campana ne esce gravemente indebolita. Il carisma del suo capo, nel frattempo carcerato nel carcere di massima sicurezza dell'Asinara, è fortemente appannato. Ora Raffaele Cutolo non è più una minaccia per i ragazzi della Magliana e quindi Nicolino Selis non è più al sicuro. Il 3 febbraio 1981 per Maurizio Abbatino arriva il momento quindi di chiudere il conto col boss sardo Nicolino Selis, che è a piede libero grazie a un compiacente permesso premio, e viene convocato alla Fiera di Roma nel quartiere Eur per chiarire i dissapori col resto della banda.
Selis ha preso le sue precauzioni.
facendosi scortare da suo cognato Antonio Leccese, un pregiudicato di lungo corso.
Quando noi abbiamo teso la trappola a Celis, eravamo convinti che lui sarebbe venuto da solo. Invece è venuto col cognato. E vabbè, fino a lì c'erano problemi. Togliamo lui e il cognato. Ma il cognato doveva andare a firmare, quindi doveva lasciato Celis a chi era andato a prenderlo. E poi si è allontanato. Noi non è che potevamo più rimandare Celis.
La banda al completo aspetta l'arrivo di Celis, condotto dal resto del gruppo in una subdola trappola. Celis viene accompagnato in una villa nei pressi di Ostia, proprio nel territorio in cui più di ogni altro si sente al sicuro. Non può sospettare quale fatale destino si nasconda per lui in una scatola di cioccolatini. La sua prima sorpresa è invece incontrare un vecchio compagno di cella, Antonio Mancini.
Tant'è che lui, quando è entrato e mi ha visto lì, mi ha detto: che fine che hai fatto? E io, con la mia ironia, gli ho detto: quella che stai a fare, insomma, non è meglio della mia.
A Celis basta un istante per capire l'ironia del suo vecchio compagno. Un attimo dopo, Maurizio Abbatino gli sta puntando una pistola alla tempia.
In quel momento Abbatino ha tirato fuori una pistola che aveva occultato dentro una scatola di cioccolatini. Io me la ricordo sempre. Abbatino è un freddo, questo è vero, lì su quel film che hanno fatto il freddo veramente. Ha preso questa cioccolatina, ha detto: se lo mangiamo uno, ha messo la mano dentro, ha preso la pistola, gliel'ha puntata alla tempia di Celis.
Maurizio Abbatino non ha esitazioni. Con un solo colpo uccide il rivale e dimostra ai compagni il carisma e la forza di un capo.
Il modo come abbiamo ucciso Celis, non so se sarei stato capace, forse gli sarei saltato addosso. Infatti io, sul divano dove ero seduto quando è entrato Celis, avevo una 38, però non credo che avrei parlato: mangiamo se il cioccolatino. Avrei tirato fuori la pistola e gli avrei sparato. Lui invece ha questi suoi modi, no? Di sorridere nel momento in cui ti sta fottendo.
Radio Cusano Campus.
E a proposito dunque dell'esecuzione avvenuta il 3 febbraio 1981 del boss sardo Nicolino Celis, molto legato alla camorra, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, abbiamo sentito ancora famoso accattone che nella serie poi è Ricotta, Antonio Mancini, con Marco Valerio. Prima di ridare la linea a Mattia Basioglu, parliamo di un altro personaggio della banda, Danilo Bruciati, che ci aiuta anche a capire, no, quello di cui parlavamo prima, i rapporti con i servizi segreti deviati, la destra eversiva. Bruciati, ricordiamo anche quello che poi fu il suo destino.
Sì, diciamo l'ascesa della banda della Magliana coincide con il pieno degli anni di piombo che si conclusero con la strage di Bologna il 2 agosto del 1980. Diciamo, è stato l'evento che ha concluso questo periodo di sangue.
La strategia della tensione.
La famosa strategia della tensione.
Parte poi continuò, ma ovviamente non come negli anni 70.
Esattamente. E uno dei personaggi più attivi nell'area dell'eversione nera, dunque della destra eversiva, che entrò in contatto anche con la banda della Magliana grazie a Danilo Abbruciati, ma anche a Alessandro D'Ortensi, detto Zanzarone, fu il professor Aldo Semerari, un celebre psichiatra forense, massone e iscritto alla loggia P2. E fu un agente dei servizi di informazione militare e tra i più autorevoli criminologi italiani. E infatti c'era questo sodalizio, questo accordo tra la banda della Magliana e la destra eversiva, in particolare con il professor Semerari, perché il professor Semerari portava queste perizie psichiatriche false per ottenere la semi-infermità mentale, dunque una riduzione della pena, l'infermità mentale, come ha fatto poi anche con la nuova camorra organizzata e la nuova famiglia di Umberto Amaduro, che gli costò appunto la vita. Perché
poi infatti questo suo doppio gioco,
esattamente,
no? Di fare le perizie sia per il boss Amaduro che per la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo portò alla morte del professor Semerari.
La morte molto violenta, aggiungerei.
E fu trovato, no, ricordiamolo, a Ottaviano, fatto trovare dallo stesso Ammaturo nella località che poi era un po' il feudo di Cutolo.
Cutolo, esatto, esattamente.
In una macchina senza testa.
Senza, con la testa in una bacinella e il corpo nel portabagagli, dunque una morte sicuramente molto sofferta.
È naturalmente una lunga storia, soprattutto a livello temporale, lunga sì, ma anche come avete sentito con quelli che sono stati poi i rapporti della Banda della Magliana con le altre organizzazioni criminali, con la criminalità organizzata. Non abbiamo parlato anche dei rapporti con la mafia, soprattutto tramite la figura di Pippo Calò, il cassiere della mafia, e quelli che erano i suoi rapporti con la stessa banda. Ne parleremo nella parte finale della Storia Oscura di oggi, tra poco però speciale serial killer con il professor Marino D'Amore. Parleremo di un serial killer particolare perché è stato additato come tale, ma la storia poi, i fatti lo hanno scagionato. Però continueremo a parlare della storia della Banda della Magliana qui su Radio Cusano Campus, perché con la radio dell'Università Niccolò Cusano la storia è sempre con te.
Selis ha preso le sue precauzioni, facendosi scortare da suo cognato Antonio Leccese, un pregiudicato di lungo corso.
La storia oscura.
Yes, we can.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è la storia oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, storia del crimine e della criminologia, nello specifico il ciclo Roma Criminale. Abbiamo parlato molto e poi in chiusura torneremo a parlare della Banda della Magliana, della storia della Banda della Magliana, ma ora è il momento di aprire lo spazio dedicato a speciale serial killer, che poi riprende quella che è la Galleria degli Orrori. Vi ricordo l'appuntamento su quello che è il 264 del digitale terrestre, il canale 264 Cusano Italia TV, la televisione dell'Università Niccolò Cusano, l'appuntamento che mi riguarda da vicino, crimine e criminologia, tutte le domeniche alle ore 21. Al termine, diciamo nel quarto e ultimo capitolo di Crimine e Criminologia, c'è la Galleria degli Orrori, che è un po' lo speciale serial killer della storia oscura, e questa Galleria degli Orrori è resa possibile dalla consulenza e dal racconto di uno dei nostri criminologi. Parliamo del sociologo della comunicazione all'Unicusano, il professor Marino D'Amore, bentornato a Radio Cusano Campus.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora professore, oggi parliamo invece di un serial killer particolare, che poi non è stato, no, un serial killer. Questa è una vicenda che ricorda molto da vicino un'altra vicenda italiana, quella di Gino Girolimoni. Quella vicenda di Girolimoni avvenne sotto il fascismo, questa invece di Bruno Luthke sotto quello che era il Terzo Reich di Adolf Hitler.
Sì, Bruno Luthke è una sorta di capro espiatorio che purtroppo pagò il dazio di essere, purtroppo, di avere delle difficoltà di tipo mentale in un'epoca davvero disperata da questo punto di vista, quello del Terzo Reich, in cui c'erano degli studi che miravano ovviamente al miglioramento della razza, e quindi c'era la declinazione dell'eugenetica e dell'atavismo rispetto all'individuazione di soggetti di tipo criminale, o comunque attraverso l'eugenetica negativa e passiva, il fatto di, attraverso l'aborto e l'infanticidio, di uccidere senza le virgolette, purtroppo, degli individui, dei soggetti che mostravano delle disabilità, per poter portare avanti l'idea di una razza il più possibile pura. In questo meccanismo assolutamente esecrabile si staglia la vicenda di Bruno Luthke, che effettivamente ha delle difficoltà mentali, lievemente ritardato, tant'è vero che per 12 anni non abbandonerà mai il suo quartiere di appartenenza dove ha abitato, e purtroppo pagherà un costo molto alto, che è quello di numerosi omicidi che in quel periodo erano avvenuti in Germania.
Praticamente fu condannato a morte, accusato di ben 51 omicidi senza processo, esclusivamente a causa del suo aspetto fisico, che racchiudeva gli stereotipi tipici del delinquente, per come sostenuto dalla teoria della fisionomica, allora notevolmente accreditata, e che vedeva in Cesare Lombroso uno dei principali sostenitori. Ed è anche un modo, quello di parlare di Bruno Luthke, professore, proprio per parlare di quelle che erano le teorie lombrosiane, no?
Sì, effettivamente tutto il castello accusatorio nei confronti di Bruno Luthke si basa proprio su queste teorie, sulle teorie lombrosiane, sulla teoria della fisionomica, secondo cui attraverso queste fattezze, questi connotati soprattutto facciali che lo avvicinavano per certi versi, lui fu definito una scimmia antropomorfa, no? Addirittura in alcuni casi l'uomo di Neanderthal, beh, questo bastò per far sì che l'autorialità di quei delitti, di quegli assassini fosse attribuita a Bruno Lucche. Parliamo di 51 assassini, praticamente un terzo di tutti gli assassini avvenuti in Germania dal 1926 al 1943. Quindi non c'era nemmeno una cifra identitaria, una firma del serial killer, perché erano avvenuti tutti secondo modalità differenti. Ma questi elementi, ritorniamo anche all'elemento dell'atavismo, ossia a dei caratteri che compaiono nelle generazioni precedenti e che poi ricompaiono in quelle successive saltando alcuni step della fase evolutiva, beh, tutte queste motivazioni assolutamente aleatorie servirono a far sì che soprattutto un commissario della polizia tedesca, un commissario molto energico, molto severo, molto violento e aggressivo da questo punto di vista, il commissario Franz, riuscì ad attribuire questi delitti al povero Bruno Ludge, estorcendogli una confessione con dei metodi, per usare un eufemismo, non troppo ortodossi.
Diciamo dei metodi che riportano un po' alla memoria i metodi di quella che era l'Inquisizione, no, professore? Molto indietro nel tempo.
Decisamente. Innanzitutto gli interrogatori avevano luogo senza nessun testimone e in più ovviamente Franz diede luogo alla più turpe violenza nei confronti di Bruno Lucche, che fu costretto a confessare, tant'è vero che quando poi fu accompagnato nella sua abitazione ormai pestato a sangue e anche con delle fratture, quando incontrò la sorella disse di aver confessato tutto per paura di essere ammazzato.
Pensate che situazione, ovviamente, ecco, è chiaro, parliamo del periodo in cui era in auge Adolf Hitler, il nazismo, quindi siamo nel Terzo Reich. Questa è una storia, abbiamo detto, molto simile a quella di Girolimoni, con aspetti diversi, no? Il povero Girolimoni ebbe la vita rovinata da quelle vicende, però riuscì comunque a vivere, se vogliamo, a sopravvivere, no? Rispetto a Lucche.
Sì, l'epilogo, come dicevamo all'inizio della nostra conversazione, l'epilogo che ebbe Bruno Lucche fu molto più drammatico da questo punto di vista, sia il percorso che portò a quel triste epilogo, sia poi al finale, che ovviamente fu la condanna a morte, dopo sveleremo secondo quali modalità assolutamente barbariche. Gina Girolimoni per conto ebbe la reputazione rovinata, come abbiamo raccontato nella sua trasmissione, morì alcolizzato a Roma nel 1961, additato ancora al tempo come il mostro di Roma. Altra differenza tra queste due vicende è che l'ipotetico serial killer nella vicenda di Girolimoni effettivamente si individuò e fu Ralph Lionel Bridge, che era un pastore protestante che aveva officiato a Roma in una chiesa in via Romagna per qualche tempo e che vari elementi trovati sulle varie scene del crimine attribuivano l'autorialità di quegli omicidi e di quelle violenze proprio al pastore. Invece gli omicidi, ovviamente molto diversi e che quindi presupponevano l'esistenza di più assassini, che furono ricondotti a Bruno Lucche, che nella realtà non trovarono poi l'effettivo esecutore.
Però possiamo dire che ovviamente sono vicende avvenute sotto due regimi, il fascismo e il nazismo, e che in entrambi i casi c'era comunque la necessità in qualche modo, no, di trovare un capro espiatorio per quegli assassini.
Eh sì, perché i regimi totalitari, appunto il nazismo e il fascismo, dovevano in tutti i modi far sì che la loro immagine fosse assolutamente indelebile, ma soprattutto fosse un'immagine di forza che potesse confortare e assicurare un tenore di sicurezza presso la propria comunità nazionale, di tutto rispetto, assolutamente ineccepibile. Quindi nessun assassino doveva rimanere irrisolto. Ecco perché quando poi sorgevano questo tipo di criticità si ricorreva al capro espiatorio. Nel caso di Gino Girolimoni fu preso e messo sotto arresto uno scapolo che conduceva una vita assolutamente non conforme a quella che il regime indicava come la via del fascista perfetto, per capirci, e invece Bruno Lucche fu vittima di quelle teorie lombrosiane che effettivamente ne decretarono tendenzialmente la fine, anzi lo resero quasi una cavia.
E infatti fu una vera e propria cavia. Ora ci arriviamo. Intanto ricordo che sia la puntata di Crimine e Criminologia in cui abbiamo parlato di Gino Girolimoni, sia quella in cui abbiamo parlato di Bruno Lutke, le trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV nella playlist di Crimini e Criminologia, e abbiamo lì trasmesso le tante fotografie che furono fatte a Bruno Lutke, no professore, da detenuto, cioè sì, veramente una galleria.
Sì, addirittura furono riempiti circa 3 libri con delle fotografie che non erano altro che le prove documentali che dovevano attestare l'effettiva affinità, no, dei suoi connotati, e quindi le motivazioni che avevano spinto Lutke alla carriera omicidiaria. Fu fatto un calco addirittura del suo cranio, che si può ancora osservare, e il povero Bruno Lutke fu sottoposto a notevoli e desecrabili esperimenti, come addirittura iniezioni di alcol, per vedere poi come il corpo umano reagiva a quel tipo di stimoli. Non dimentichiamo che in quel periodo operava in Germania il dottor Mengele,
sì,
il dottor Morte, che è passato alla storia proprio per la sua efferatezza e per la barbarie rispetto agli esperimenti che svolgeva sulle proprie case, sui prigionieri, non solo politici ma ovviamente anche sugli ebrei, all'interno di quella cornice assolutamente deprecabile che era quella della soluzione finale.
Per andare alle conclusioni, un flash sulle teorie di Cesare Lombroso. Oggi tutte quelle teorie, la fisiognomica, vengono ritenute pseudoscienze, professore.
Sì, oggi, mentre allora erano quelle più in voga, oggi hanno un'aura di pseudoscientificità, hanno il fascino di teorie, tra virgolette, desuete, che appartengono a un passato ormai anacronistico se rapportate alle scoperte che si sono fatte oggi, ma al tempo stesso portano con sé un grande carico di barbarie e di drammaticità, perché poi furono proprio quelle teorie ad assicurare alla giustizia degli innocenti, come nel caso di Bruno Lutke. Lo stesso Bruno Lutke, che ovviamente patì anche nell'ultimo atto della sua esistenza quello stesso tipo di sofferenza, quegli stessi esperimenti di cui aveva purtroppo sofferto lo portarono poi alla morte nel 1944 con un'iniezione letale. Una storia che per tanto tempo fu dimenticata,
sì,
e che quindi fu lasciata cadere nell'oblio per far sì che evidentemente non emergesse questa barbarie, ovviamente incastonata in una più grande, che fu quella del Terzo Reich e dell'Olocausto. Ma poi ovviamente, e questo rientra nell'ambito della nostra narrazione mediatica, ci sono state delle prove, o meglio dei racconti, delle narrazioni di tipo cinematografico, che hanno potuto far sì che l'opinione pubblica potesse conoscere la triste storia di Bruno Lutke.
Peraltro accusato di, abbiamo detto, 51 omicidi, accusato di essere un serial killer solo per le proprie fattezze fisiche, e per molti anni è stato un po' come Girolimoni, entrato nell'immaginario collettivo per un certo periodo. Ancora oggi magari si usa dire nei confronti di un pedofilo sei un Girolimoni, stesso discorso per Bruno Lutke, che però nel 95 fu riabilitato.
Sì, fu riabilitato dal capo della polizia criminale di Rotterdam, Blow, che ovviamente attraverso l'analisi delle prove documentali, attraverso la ricostruzione della sua vicenda. Ricordiamo che Bruno Lutke, tra l'altro, è stato condannato a morte senza nessun tipo di processo,
sommaria,
riuscì ad accertarne, o quantomeno ad affermarne con assoluta ineccepibilità la sua innocenza. E questo tipo di indagine ha poi dato lo stimolo per una nuova narrazione cinematografica più vicina al documentario, citando La faccia del cattivo, che è un documentario del 2006 che parla proprio di come effettivamente Bruno Lutke morì da innocente.
E questo è appunto, come diceva il professor D'Amore, un documentario di History Channel. In Italia fu trasmesso nel 2007. Poi ricordiamo anche il film L'ordine segreto del Terzo Reich, a proposito, no, del programma T4, professor D'Amore.
Ha fatto bene a ricordarlo, perché invece questa prima opera cinematografica si rifà invece maggiormente alla versione ufficiale, a quella che vuole Bruno Lutke come effettivamente un ipotetico assassino, mentre La faccia del cattivo invece, attraverso appunto le indagini di Blow, è riuscita a raccontare quella che era stata la vera vicenda e soprattutto a farla conoscere, una vicenda di grande sofferenza, di grande barbarie, di grande efferatezza, soprattutto di grande colpevolezza da parte di coloro che hanno condotto l'indagine, che hanno portato alla morte un capro espiatorio, l'ennesimo della storia della criminologia, perché ovviamente abbiamo citato Girolimoni, ma ce ne sono tanti altri, e finalmente ha potuto appurare e portare alla luce quella che era la verità.
E infatti ricordiamo, del 1957, l'ordine segreto del Terzo Reich, basato sulla versione ufficiale nazista sulla storia di Bruno Luthke, invece poi dopo la riabilitazione, come detto, la faccia del cattivo, History Channel, è tutta un'altra storia. Grazie al professor Marino D'Amore, sociologo della comunicazione e criminologo all'Università Niccolò Cusano. Ci ritroviamo presto sia qui a Radio Cusano Campus alla Storia Oscura che ovviamente a Crimine e Criminologia Cusano Italia TV.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Radio Cusano Campus.
E ricordo il programma T4, il nome convenzionale con cui si designa il programma nazista di eutanasia, che sotto responsabilità medica prevedeva in Germania la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili e da portatori di handicap mentali, ma non fisici, se non per casi gravi, cioè delle cosiddette vite indegne di essere vissute. Questo recitava l'ordine segreto del Terzo Reich. Nell'ultima parte della Storia Oscura di oggi torneremo alla storia della banda della Magliana, quindi ancora contributi audio. Parleremo anche di quello che avvenne la sera del 16 marzo 1981, quando Marcellone Colafigli, World Trade, poté finalmente soddisfare le richieste di quello strano fantasma che lo teneva sveglio ogni notte. Ne parliamo tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia, anche la storia del crimine, sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Via Donna Olimpia a Roma, una strada in un quartiere borghese, un quartiere cresciuto troppo in fretta, ma dove ancora un po' tutti si conoscono.
La Storia Oscura. Yes, we
can. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è La Storia Oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Mattia Gilbasioglu in cabina di regia per il ciclo Roma Criminale. Continuiamo a parlare della storia della banda della Magliana. Andiamo avanti con il racconto anche con Marco Valerio Camillacci, che è in studio fin dall'inizio, grande conoscitore dei fatti della banda della Magliana. Ora puntiamo i riflettori su un fatto, su un evento che abbiamo in qualche modo già anticipato, no? A proposito di quello che avvenne in via Donna Olimpia a Roma.
Esattamente, il famoso agguato di via Donna Olimpia, avvenuto il 16 marzo del 1981, giorno in cui Marcellone Colafigli, appunto come detto in precedenza, poté realizzare un po' esaudire il suo desiderio di vendicare Giuseppucci di questo fantasma che, come disse Antonio Mancini in una sua intervista, non lo faceva dormire la notte e svegliava anche i membri della banda dicendo al grido di dobbiamo vendicare Franco. E
fu anche poi questa cosa accettata, no? In sede di perizia psichiatrica.
Sicuramente. Motivo per cui fu non rilasciato, ma ci fu una grandissima riduzione della pena per la sua semi-infermità mentale o infermità, non
ricordi esattamente, però alla fine riuscì in qualche modo a farsi trasferire dal carcere in quello che all'epoca era il manicomio psichiatrico. Di Aversa,
il manicomio criminale.
Comunque,
di Aversa.
Comunque fu trasferito in una struttura del genere, non in un carcere, proprio grazie a questi suoi racconti un po' surreali, no? Un po' particolari. Ecco, però questo lo disse dopo quello che fu l'agguato in via di Donna Olimpia. Ne parliamo adesso, entriamo nel dettaglio su quel fatto. 16 marzo 1981, e c'è il racconto dei TG Rai dell'epoca e poi all'interno anche il racconto di Antonio Mancini, detto a Cattone.
Ad un tratto dei banditi incappucciati escono dall'ombra, puntano le rivoltelle contro i due fratelli Proietti e cominciano a far fuoco.
Io sono entrato per primo, mi sono posizionato, ho allungato le braccia e ho sparato e ho preso uno dei Proietti. Poi è entrato Colafigli, si è avvicinato mentre uno dei fratelli fuggiva e ha dato i colpi di grazia.
Maurizio cade morto subito dopo i primi colpi. Sono feriti anche il fratello Mario, la moglie di quest'ultimo e la moglie di Maurizio. In quel momento passa una macchina della polizia. Gli agenti vedono i due aggressori che escono dal portone. Hanno ancora le armi in pugno e il viso incappucciato.
Stavamo andando via e da dietro ci è arrivato un colpo o due che ha preso con la figlia di tre spalle.
I banditi sparano contro la polizia facendosi scudo con uno dei fili dei proiettili. Poi salgono le scale, raggiungono i tetti ed entrano in un appartamento.
A Mancini e con la figlia non resta che una via di fuga. È una corsa folle e rocambolesca.
Non ci siamo arrampicati, abbiamo fatto un po' di casino, siamo entrati dentro un appartamento una mansarda sfondando un vetro, siamo andati dentro che era tutto apparecchiato e abbiamo rovinato anche la cena a quella famiglia.
Tutto il quartiere viene isolato e l'edificio dove i due killer si sono nascosti viene setacciato palmo a palmo.
Poi sono arrivati i poliziotti e abbiamo cominciato la trattativa, scendete, salite, chiamate l'avvocato. Io allora convivevo con un'avvocatessa e quindi decidemmo di telefonare da questa avvocatessa e farla venire. Però non riuscivo a rintracciarla. Allora che facciamo? Avvisiamo quelli del bar. Chiamai il bar, Sicilia non c'era, per dire l'accaduto, e c'era Franco Sestili. E gli dissi, guarda che abbiamo ammazzato uno dei proietti, siamo circondati. Lui pensava che io ero il solito giocarellone, no? Mi ha detto, ma dai, vaffanculo, scendi, andiamo, va. Che andiamo? Ma quando arrivi? Tra una ventina d'anni, gli ho detto.
Radio Cusano Campus.
Il racconto di Antonio Mancini sui fatti di Via di Donna Olimpia, 16 marzo 1981. Siamo quasi in chiusura, poi completeremo con la controcopertina, con il racconto finale ancora di Accattone su quei fatti, ma si faceva riferimento a un bar, ne faceva riferimento a Mancini proprio in questo contributo audio Marco Valerio, il famoso bar di Via Chiabrera dove nacque la Banda della Magliana.
Sì, il luogo di ritrovo tipico della Banda della Magliana, ricordiamo anche il bar Via Enrico Fermi, però il principale era il bar di Via Chiabrera, che ispirò il famoso bar da Franco nella serie Romanzo Criminale, che non compare nel film in cui il luogo di ritrovo è il famoso locale detto il Full 80, dunque.
Peraltro, ecco, a proposito di locali, ricordiamo anche la Banda della Magliana, poi una volta preso piede, una volta presasi Roma, controllava veramente tantissimi locali famosi.
Anche come livello... attività di riciclaggio di denaro, perché, diciamo, puliva il denaro, le banconote sporche, fra virgolette, dei traffici illeciti di droga, che sia droga, sequestri, eccetera eccetera eccetera, insomma.
E allora chiudiamo proprio con la parte finale del racconto di Antonio Mancini detto Accattone sui fatti di Via di Donna Olimpia.
Io mi sono consegnato per primo, ho tirato la pistola fuori dalla porta, poi sono saltati addosso, vabbè, lui non voleva mollare la pistola, si voleva consegnare, l'hanno dovuto strappare dalle mani i poliziotti. Però continuava a chiedere se era morto Riscetto, perché era infame, ha ammazzato Franco, eccetera.
Sul luogo sono accorsi 30 mezzi della polizia dei carabinieri, 4 autoambulanze e sull'asfalto poi un morto e 5 feriti.
La memoria di Franco Giuseppucci è stata onorata con il sangue anche di innocenti. La caccia ai proiettili è finita. Maurizio Abbatino ha dimostrato sul campo di avere la tempra del capo. Ha eliminato il suo rivale Nicolino Selis e vendicato l'omicidio di Franco Giuseppucci. Ora deve mantenere l'ordine all'interno della banda e mediare tra le diverse anime che la compongono. I ragazzi di Testaccio, sotto la guida di Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati, stanno tessendo nuove trame e traffici di cui Abbatino non si fida.
Hanno ucciso con un sorriso, mentre quello diceva full, gli hanno riempito la testa di proiettili.
E mentre una nuova faida rischia di insanguinare le strade di Roma, la polizia comincia a mettere insieme le tessere del mosaico criminale della banda.
Solo uno di noi poteva fregare tutto.
Radio Cusano Campus.
E c'era anche la voce di Renzo Danesi detto il Cabaio in quest'ultimo contributo audio, che poi porta alle conclusioni di come si sviluppò quella che poi fu la fine della banda della Magliana. Pochi secondi con Marco Valerio per chiudere, una fine dovuta anche alle tante tensioni e divisioni tra loro, no?
Sì, perché comunque la banda aveva divisione, c'era la divisione, una netta divisione tra maglianesi e testaccini. Testaccini avevano una maggiore abilità imprenditoriale, una mentalità molto più moderna del criminale, mentre i maglianesi erano molto legati al classico criminale di strada.
Grazie a Marco Valerio Camillacci, che ritorneremo presto, speriamo, qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus.
Grazie a tutti voi.
E noi diamo la linea alla regia, perché siamo giunti al termine di questa puntata particolarmente ricca dedicata al ciclo Storia del Crimine e della Criminologia, nello specifico al ciclo Roma Criminale, la banda della Magliana. Avremo modo di tornarci molto presto.